Buonasera a tutti, carissime radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Maria. Ci troviamo al nostro consueto incontro di ogni mese, il cammino dell'anima verso Dio. E siccome questo tema può sembrare anche generico, no? Ma poi sì, tutti quanti abbiamo il cammino dell'anima. Che significa? Significa che noi incontriamo quello che avviene. E quindi ogni discepolo di Cristo deve saper tirar fuori il meglio da quello che avviene. Una monaca benedettina molto simpatica, più che novantenne, mi ha detto: ciò che avviene conviene. Allora, oggi vorrei parlare di qualcosa che avviene nella vita dei credenti, nelle comunità religiose soprattutto. E siccome questa radio è molto ascoltata da uomini e donne che abitualmente, per grazia di Dio, frequentano le comunità religiose, ho pensato di leggere insieme con voi un brano che poi ci aiuterà a calare dentro queste situazioni, a volte anche un po' dolorose. Il brano che leggo è il finale del Vangelo di Marco, quando Gesù, appunto, nell'ascensione, benedice, saluta e se ne va alla destra del Padre, lasciando una chiesa intimorita, ma finalmente anche piena di gioia, che sa che cosa deve fare. Leggo dal capitolo 16, dai versetti 14 e seguenti. Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Carissimi amici, questo brano ci parla appunto delle ultime battute, diciamo così, della vita storica di Gesù e già ci introducono in quel tempo nuovo della Chiesa, dove Gesù non sarà più fisicamente, personalmente, fisicamente con i suoi, ma conoscerà un'altra presenza nello Spirito Santo e la Chiesa inizierà questa fase nuova che dura fino ai tempi nostri, dove viviamo di questa nostalgia operosa, vogliamo vedere Gesù. Ma nello stesso tempo sappiamo che questo tempo intermedio che ci manca ancora fino all'ultima venuta, noi dobbiamo viverlo in qualche maniera, non in qualche maniera, proprio in un'attesa operosa. E questa attesa operosa che riguarda la Chiesa si può capire molto bene, per esempio, quando la Chiesa affronta nelle comunità, nelle parrocchie, quei momenti un po' dolorosi che, per esempio, nella Chiesa di Milano sono accaduti e stanno accadendo ora. Penso a tutte le chiese, quella di Milano, perché fino all'altro ieri era la chiesa dove io ero presente. Più di 90 trasferimenti di sacerdoti. Le comunità, allora, quando ci sono questi trasferimenti, mi sembra di sentire un fruscio nella radio che ognuno di voi ha, dice: sì, è capitato anche a me. In tutte le parti d'Italia capita che il vescovo o il superiore religioso decide di cambiare un sacerdote o religioso che è stato per alcuni anni in una comunità, edificando la vita di una comunità, e la comunità reagisce un po' dicendo: adesso che si fa? Proprio in questi giorni mi veniva indicato questo brano del Vangelo come un brano di grande consolazione. Da parte di una di una fedele che appunto attraverso la lettura di questo brano ha compreso quello che il Signore Gesù vuole dire a ciascuno di noi quando può capitare una cosa del genere. Lo voglio affrontare quindi questo brano alla luce di quelle situazioni, visto che noi dobbiamo parlare del cammino di un'anima verso Dio, lo voglio affrontare alla luce di quelle situazioni che possiamo trovare sul nostro cammino con molta frequenza, molta tranquillità. E, vedete, Gesù era stato 3 anni con i suoi discepoli, aveva vissuto intensamente 3 anni, anche se passava da villaggio in villaggio. Poi sappiamo che tutto si è consumato nei 3 giorni, diciamo, nel Triduo Santo. In quei giorni lui ha vissuto in pienezza il senso ultimo della sua missione e ha impresso dentro la storia il significato della sua incarnazione e della sua redenzione. Ora però, dopo 40 giorni che è stato presente, con la sua dimensione nuova di risorto, è arrivato il momento di andarsene. E qui abbiamo ascoltato il momento in cui Gesù se ne va. Ma naturalmente, quando Gesù se ne va, non se ne va dicendo adesso sono affari vostri, fate quello che vi pare. È interessante, secondo me, nella Chiesa bisogna riflettere, studiare forse anche teologicamente di più, il momento in cui Gesù se ne va da questo mondo, perché è il momento massimamente germinativo. Il momento massimamente germinativo della Chiesa non è quando tutte le cose saranno a posto, ma il momento massimamente germinativo è quando Gesù se ne va. Ma sì, no, non dico un'eresia, anche quando Gesù se ne va con la sua vita fisica, è proprio lì che nasce la Chiesa. Quando Gesù spira fino in fondo, se ne va, lascia tutto. Se ne va per andare al Padre. Il momento in cui Gesù se ne va per andare al Padre è il momento in cui questa nostra terra, questo nostro mondo, queste nostre relazioni sono massimamente benedette da Dio. Questa nostra vicenda storica è massimamente benedetta da Dio proprio nel momento in cui Gesù se ne va da quella dimensione storica che lui è, diciamo così, ha vissuto pienamente umano attraverso il corpo che ha ricevuto dalla Vergine Maria, ma poi questa esperienza è finita appunto dopo la resurrezione. Gesù dice che se ne deve andare al Padre, lui se ne va. Ecco, mi sembra che queste parole di Gesù, che lui se ne va al Padre, possano aiutarci a capire quei momenti nella nostra vita delle comunità in cui magari quel sacerdote a cui tu. Con cui tu hai camminato tanto, se ne va. Se ne va per un'altra. Se ne va comunque tu fisicamente non lo vedi più. Ma se ti ha generato la fede, comunque quella generazione non si può cancellare. Lui se ne va. Ecco, proviamo a pensare a quello che è successo, no? Abbiamo visto, per esempio, nei Vangeli che fino alle prime apparizioni, diciamo così, c'è stata una specie di titubanza e di paura, no? Poi sappiamo che il momento in cui tutto viene confermato è quando arriva il dono grande dello Spirito Santo, ma anche questo dono grande dello Spirito Santo per gli evangelisti a livello cronologico non è che sia così chiaro capire. Per Giovanni lo Spirito Santo viene donato nel culmine della passione, nella morte di Gesù. Lo Spirito è l'ultimo soffio vitale di Gesù. Quindi io direi che non dobbiamo neppure temporalizzare troppo il momento in cui riceveremo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, permettetemi, lo riceviamo quando moriamo, ma dico morire spiritualmente, quando riceviamo l'ultimo soffio, quando riceviamo l'ultimo soffio, cioè quando quel padre, quando quella situazione ti dice adesso è il momento di camminare in una modalità dello spirito che è diversa. Infatti Gesù qui nel Vangelo dice, no? Prima dice, li rimproverò un po' per la loro incredulità. Poi e durezza di cuore, perché non avevano creduto. Ora però Gesù, che appare di nuovo, dice: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E poi parla dei segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome, scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Notate, dice Gesù, nel mio nome, quindi il suo andare verso il Padre non impedisce però a Gesù di benedire quelli che ha lasciato. Nel mio nome, nel nome di Gesù, nel nome del Padre. Quindi, quando una generazione cambia di modalità, quando una comunità si sente senza parroco perché arriva un altro parroco che non conosce, comunque quell'andare è nel mio nome, nel nome di Gesù. Infatti è il vescovo o il superiore religioso, no? Che per obbedienza dice: andate in quella comunità, nel mio nome andate. E quindi quel mio nome comunque è di estrema consolazione anche per chi, il popolo di Dio, i fedeli, accolgono questo trasferimento. E il grande trasferito, in fondo, se ci pensate bene, è Gesù Cristo, perché è stato qua giù, è stato mandato dal Padre, lui per obbedienza ci è venuto, è contento, ci è venuto contento in questa terra. È bello vedere Gesù che è venuto qua giù contento, ha vissuto nella parrocchia dell'umanità. Non ha fatto il parroco, non ha fatto il viceparroco, ma ha fatto tutto molto bene e poi se n'è andato fisicamente. È tornato al Padre. È bellissimo lasciare questo mondo. Gesù ci dice che lasciare questo mondo è bello perché? Perché allora tutto quello che ha fatto fino alla morte per amore nostro può diventare effettivo. In altre parole, se il chicco di grano non muore, non porta frutto. È chiaro che io e te vorremmo il frutto. Ma il frutto è passato attraverso la morte e la morte agisce dentro di noi spiritualmente, cioè ci fa dire: adesso questa modalità dello spirito, della vita spirituale, non puoi più viverla così, ti devi rimodulare secondo quello che lo spirito ti farà vivere da adesso in poi. Mi è capitato, perché non sono più giovanissimo, di partecipare, di vivere o direttamente o indirettamente a tanti trasferimenti di bravi sacerdoti religiosi e dall'altra parte sentire il dolore e sentire il dispiacere delle comunità che assistevano a questa situazione, che vivevano questa situazione. Ma ritorno alle parole stesse di Gesù. Quando Gesù se ne va, cosa dice? Guardate, è interessantissimo. Nel mio nome, innanzitutto parla di discepoli e poi dice: voi nel mio nome. Quindi lui consegna ai discepoli le sue stesse capacità, consegna agli apostoli, ma consegna alla comunità, le sue stesse, i suoi stessi doni. Quindi lui è vero che se ne va, ma se ne va perché? Perché nel modo precedente in cui è stato con loro, lui non ha inventato una categoria di impiegati, ma lui ha inventato i figli, lui ci ha reso figli, quindi noi siamo quelli che operano nel suo nome. Se lui non se ne fosse andato al Padre, noi non avremmo operato nel suo nome. E allora questo è un grande respiro per noi che viviamo l'esperienza di qua giù. Noi sappiamo che tutte le volte che dobbiamo affrontare nelle nostre comunità un trasferimento, noi rimaniamo nel suo nome, nel nome di Cristo che ha dato la bellezza, che ha dato il carisma a quel mio parroco, viceparroco, religioso, eccetera, eccetera. Noi sappiamo che rimaniamo in una modalità che è poi la modalità della vita eterna, che è quella vita che non termina più. Ma scusatemi, per poter godere di questa vita che non termina più, noi dobbiamo passare attraverso la vita che termina. C'è un paradosso teologico che si rinnova ogni volta che c'è un distacco da quella persona, da quel religioso, da quel parroco. Mi sembra che questo argomento è molto importante perché il buon umore delle comunità dipende dall'approfondimento spirituale e teologico di questo fatto, che poi, come vedete, è tutto insito nel momento dell'ascensione, perché che Gesù fisicamente se ne vada, ma anche con il corpo risorto, mentre non lo capivano ancora, comunque poteva essere un grande shock e forse è stato un grande shock. Ora, qui Marco dice che erano contenti, ma altri evangelisti dice che dubitavano, quindi comunque contenti e dubitavano, contenti e dubitavano. È chiaro che la verità comunque sta nel fatto che bisogna andarsene. Non dimentichiamolo mai, Gesù se ne va al Padre, Gesù ci benedice massimamente quando se ne va da questo mondo al Padre. E tant'è vero questo che mentre stava qui fisicamente con il corpo, tu sentivi la benedizione quando lo incontravi fisicamente. Ma quando non lo incontravi fisicamente, desideravi incontrarlo, ma non lo incontravi. Ebbene, dopo l'ascensione Gesù se ne viene attirato dal cielo, entra nel cielo, nel santuario celeste, pensate, attraverso una dimensione corporea che qua giù storicamente poteva fare qualche volta. Invece Gesù entra nel santuario celeste attraverso una dimensione corporea che diventerà eterna. E qual è questa dimensione? La benedizione. Lui se ne va da questo mondo al cielo attraverso una benedizione. Il suo corpo è una benedizione. Lui è in questo momento massimamente sacerdote e se ne va nel santuario celeste con la forma della benedizione, e infatti li benedice, e sono contenti quando li benedice. Che cosa avranno sperimentato gli apostoli quando sono stati benedetti? Sono stati benedetti da uno che se ne andava dalla loro vita. Pensate, che paradosso! Sono stati benedetti da uno che se ne andava dalla loro vita. Ma viene quasi da ridere, è un po' buffo, no? Ma se tu ci benedici, rimani con noi perché stiamo tanto bene con te, Gesù. Invece Gesù vuole insegnare a me e a voi e a tutti i sacerdoti e a tutti i religiosi che la benedizione più efficace è quella che tu dai quando te ne vai. Quando te ne vai, tu lasci quello che ti ha costituito sacerdote, ministro, religioso, cristiano. È quando noi ce ne andremo da questo mondo che potremo dare la benedizione più bella. Scusatemi, non voglio essere triste, ma non voglio nemmeno scherzare su queste cose. È quando noi ce ne andremo da questo mondo che questo mondo, questa terra riceverà la benedizione più bella di noi. È vero o non è vero che si dice che la bellezza e la verità di un uomo si vede alla fine? È chiaro. Quando è che San Francesco ha dato la benedizione più bella? Quando è morto. Quando è che Agostino d'Ippona ha dato la benedizione più bella? Quando è morto, quando se n'è andato da questo mondo. Ma così tutti i santi. Allora, alla luce di questo che stiamo dicendo, è importante sapere che nel mio nome Gesù dice: voi farete le stesse cose che faccio io. Allora, questa attesa da questo mondo, da questo oggi, al momento in cui vivremo la comunione prima col Signore, questa attesa che può esserci anche in questo momento difficile in cui tu nella tua parrocchia hai dovuto lasciare il tuo parroco, questa attesa non potrà essere vissuta da te sperando che poi ritorni fra 4 anni. Se è, siamo tutti contenti, ma tu ti devi preparare a vivere questa partenza di questo consacrato, di questo sacerdote, alla luce di questo passo del Vangelo, dove Gesù ti lascia a se stesso, quindi se lui ha lavorato bene, questo sacerdote, ti ha lasciato a se stesso, ti ha lasciato cioè quello spirito che costituisce il se stesso. E San Paolo dice che non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ma guardate che bello. Allora vuol dire che quel sacerdote che con la tua comunità ha lavorato tanto bene perché ha lasciato se stesso, cioè ha lasciato quel Cristo che gli fa dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi quel sacerdote è contento di andarsene perché ti lascia se stesso, cioè non più lui, ma ti lascia Gesù, ti lascia Gesù Cristo. E allora tu quel Gesù lo vivi dentro di te, nei rapporti con gli altri, e sai che quel Gesù vive una dimensione veramente germinativa ora nella comunità. Se questi distacchi non avvenissero mai, io credo che nelle comunità non si farebbe esperienza di quella morte germinativa che è proprio il senso del Vangelo. Il Vangelo ci dice che se chicco di grano non muore non porta frutto e ci dice che se vogliamo guadagnare il mondo intero perdiamo tutto. Più eloquente di così, allora se oggi per esempio mentre io sto parlando ci sono comunità religiose, ci sono situazioni parrocchiali e non, dove si magari si fa fatica a lasciar partire una persona e magari uno dice ma perché proprio in questo momento che io stavo camminando bene, ma perché proprio in questo momento che avevo cominciato che anche mio figlio si era avvicinato alla fede, ecco ma perché, ma perché, ma perché? Provate un po' a pensare una cosa, ma guardate la croce del Signore, ecco, chi più di Gesù poteva dire? Pensate, Gesù aveva una parrocchia grandissima che era il mondo, ecco. Lui è il parroco, diciamo così, del padre. Ora, quando è che lo trasferisce il padre? Quando tutte le situazioni del mondo si sono tutte appianate, sono state tutte benedette, sono finite le guerre, quando tutti quanti hanno un salario minimo accettabile, quando nel mondo l'orsa vive in pace con l'aspide, l'aspide vive in pace con gli uomini con l'aspide, come dice il profeta Isaia. Quando è che Gesù se ne va? Quando tutto il mondo è nella pace? No, 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 no. Gesù se ne va quando tutto il mondo è tormentato. Gesù se ne va quando tutto il mondo ha ancora tanti problemi. Gesù se ne va, potrebbe andarsene tranquillamente quando la guerra in Palestina, in Ucraina non è ancora terminata, quando le guerre fratricide in Africa non sono terminate. Gesù se ne va quando ci sono migliaia di ragazzi, adolescenti che muoiono per droga. Gesù se ne va quando i tumori si rigenerano completamente sotto nuove forme inedite. Gesù se ne va quando stanno, quando la scienza ha promesso una vita serena e beata, ma ancora purtroppo ci sono tanti casi, tante malattie neurologiche che veramente, hanno portato anche tanti uomini a desiderare di determinare loro la loro morte, che è un obbrobrio per certi aspetti. Ebbene, Gesù se ne va da questo mondo quando questo mondo è ancora, se uno lo guarda da certi punti di vista, un po' a pezzettini. Certo, questo mondo ha conosciuto il Vangelo. In questo mondo i discepoli di Gesù devono predicare il Vangelo. Abbiamo sentito, predicate il Vangelo a tutto il mondo, io sono con voi, nel mio nome. Quindi Gesù se n'è andato che il mondo non era completamente stato redento. Pienamente, nella speranza sì, ma non era, ancora non si vedevano i segni. E così anche oggi noi, ogni volta che noi nel nome del Signore andiamo in una comunità, ogni volta che andiamo a lavorare lì per 6, 7, 12, 8, 16 anni, noi ci andiamo nel nome del Signore. E se ci andiamo nel nome del Signore, dobbiamo anche vivere quell'esperienza del Signore di lasciare questo mondo. Ora, lasciare questo mondo è la condizione previa perché lo Spirito Santo possa entrare nel mio, nei vostri cuori e portare molto frutto. Il molto frutto parte sempre da un'esperienza anche di amarezza, dolcezza, dolcezza, amarezza. Il molto frutto è quello che tu senti germinare dopo che il cuore sanguina un pochettino, dopo che tu ti sei fatto un bel pianto perché quella persona ti aveva, grazie a Dio, ti aveva fatto conoscere l'amore del Padre e poi se ne va. Gesù se n'è andato, pensate la Vergine Maria, pensate gli Apostoli. Se volete un attimino, per esempio, pensare a che cosa ha vissuto, che cosa stai vivendo tu, io ti consiglio un attimo di chiudere, fermarti in stanza, respirare un po', aprire il Vangelo e leggere appunto il brano in cui Gesù muore in croce e Maria sta sotto la croce insieme a Giovanni. Ecco, io penso che sia Gesù sia Maria sapevano perfettamente che il mondo non era stato redento, cioè era stato redento nella speranza, ma c'erano ancora tante guerre. E così, allora io penso, carissimo radioascoltatore, che anche tu, quando il tuo parroco se ne va, avrai detto, Ma adesso che la parrocchia aveva decollato dopo tanti anni, adesso che questo parroco aveva fatto questo progetto così bello con i ragazzi, adesso che c'era questo servizio della Caritas messo in piedi, questo parroco che tutti si sentivano accolti in questa chiesa, adesso che attraverso questo religioso tutta la comunità dialogava con la parrocchia, insomma. Se imbastiamo un coro adesso di queste osservazioni, penso che viene un coro armonioso. Chissà quanti direbbero: sì, è capitato anche nella mia parrocchia, è andato via quando andava tutto bene. Ecco, carissimi amici, pensate, aprite questa pagina del Vangelo, aprite questa pagina del Vangelo, pensate a quello che ha fatto Gesù e Maria sulla croce. Ecco, mi sembra di poter dire che tutti e due hanno sperimentato la necessità di affidarsi completamente al Padre, Gesù in un modo e Maria per ricaduta lo ha accettato. Ecco, ma questo secondo aspetto io lo vorrei vivere nella seconda parte di questa catechesi. Adesso prendiamo un po' di fiato e poi terminiamo la catechesi e poi, se Dio vorrà, lasciamo un po' di spazio alle vostre domande. Facciamo una piccola pausa. Eccoci di nuovo, carissimi amici, in questa seconda parte della catechesi che ho voluto intitolare un'attesa operosa. Adesso ci arriviamo. Che cos'è questa attesa operosa? Appunto, stavamo parlando, alla luce del Vangelo dell'Ascensione, stavamo parlando di questo tempo che Gesù ha inaugurato salendo al cielo, andandone via fisicamente, è seduto alla destra del Padre, ha benedetto. Ha detto che nel suo nome anche i discepoli faranno quello che ha fatto lui, e poi i discepoli si sono messi a fare che cosa? A lavorare. I discepoli si sono messi a lavorare. Si sono messi a lavorare. Mi ricordo che in un incontro, il Santo Giovanni Paolo II, in un incontro fatto con i vescovi in un Assisi, sulla famiglia, sui problemi della famiglia, alla fine. Mi ricordo che i vescovi dissero: no, Santità, i tempi che stiamo vivendo sono veramente difficili, si prospettano tempi foschi. E San Giovanni Paolo II, con molta franchezza e semplicità, disse: bene, mettiamoci subito a lavorare. Fu l'unica risposta di San Giovanni Paolo II. Bene, mettiamoci subito a lavorare. Lavoriamo con la fiducia nel Signore. L'unica risposta a tutte le osservazioni psicosociologiche su tutti i problemi della famiglia era: confidiamo nel Signore e lavoriamo. Ecco, mi sembra di capire che allora Gesù ci ha detto: andate e lavorate. Un lavoro sobrio, operoso, un'attesa operosa. Quindi il momento del dolore c'è sempre quando c'è un distacco. È chiarissimo. Se non ci fosse, sarebbe veramente peggio. E poi in questi momenti qui io vi chiedo scusa, carissimi amici, voi parrocchiani, persone che lasciate un parroco, perché si sentono dire un sacco di stupidaggini, a volte anche da persone molto dotte. Ma tu non ti devi affezionare alla persona, tu devi saper vedere sempre Gesù, come se Gesù fosse disincarnato e Gesù è dalle nuvole in su e dalle nuvole in giù non c'è Gesù. Quindi l'incarnazione uno l'ha studiata a modo proprio. E quindi che Gesù è diventato una cosa sola, il verbo con la carne, questo mica è tanto vero, no, no. Si dicono cose stranissime. E è chiaro allora che quando il tuo parroco se n'è andato e tu sei rimasto lì addolorato, non è che sei strano. È chiaro che lui ti ha toccato la carne, è certo, però tu poi hai capito che anche lui ha dovuto fare come Gesù. Voleva tanto bene la parrocchia, ma è dovuto andare. È andato verso il Padre. Carissimi amici, io e voi stiamo andando verso il Padre. Questo non dobbiamo dimenticarcelo mai. Va bene? Io e voi e tutti i sacerdoti. Stiamo andando verso il Padre, ma anche tu stai andando verso il Padre e io sacerdote me lo devo ricordare perché io non posso trattenerti perché tu stai andando, battezzato o battezzata, tu stai andando verso il Padre. E sapete come fa il Padre a non farci dimenticare che tutti insieme stiamo andando verso il Padre? Lo dico scherzando, attraverso i trasferimenti. È quella cosa che fa male a me, che fa male a voi, che fa male a tutti, ma proprio grazie a questo male si risveglia quel. Vi lascio nel mio nome, farete quello che ho fatto io. È proprio attraverso questo dolore che si risveglia quella gioia di appartenere al corpo di Cristo e quella gioia di lavorare nel suo nome. Allora, come possiamo vivere? Adesso è l'aspetto proprio, è quello che voglio lasciare a voi, comunità parrocchiali, comunità religiose. Come possiamo vivere quel tempo che potrebbe diventare un tempo stupido, anche un tempo senza fecondità, un tempo solamente doloroso, farlo diventare un tempo come quello dopo l'ascensione di Gesù, dove si dice: allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Quindi, parola e opere, cosa devi fare? Sii operoso perché quello spirito che ti ha dato quel padre lavora dentro di te perché quel padre ha lavorato attraverso il Signore, ma anche tu lavori attraverso il Signore. Quel nome di Gesù è in mezzo a noi, è in mezzo al suo popolo. Il nome che ci ha lasciato Gesù, che è sceso al cielo, quel nome è con noi, opera secondo una modalità diversa. Quindi oggi, se tu vuoi vivere bene questo tempo, devi lavorare, devi. È un'attesa operosa, un fervore, cercare nuove vie, cercare comunque pensare che davanti a te si è aperto un mondo e un tempo che tu puoi vivere attraverso una santa nostalgia. Questa nostalgia non deve renderti incapace, impotente, non devi andare a cercare chissà che, in quale montagna, in quale santuario, quale persona ti può di nuovo accarezzare l'anima. No, tu devi mettere nella tua vita concreta, all'opera, devi metterti all'opera, un'attesa operosa ci vuole e allora tu sentirai non solo che non ti ha abbandonato lo spirito di quella persona che è stata trasferita, perché è lo spirito di Gesù che se n'è andato lasciando un mondo, tra virgolette, in mezzo ai guai, e Gesù se n'è andato sapendo di fare la volontà del Padre e in quel momento lì ci ha dato la sua benedizione. Ora, carissimi amici, io penso che anche per noi si apre la stessa cosa. Il Signore Gesù, appunto, fu assunto in cielo e sedette alla destra del Padre. Se ne va. Allora, essi partirono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Aggiungo una piccola cosa, ma dov'è che si vede proprio che Gesù è in mezzo a noi? Lo sappiamo, pensate al brano dei discepoli di Emmaus, Gesù si rivela alla fisicità, agli occhi dei discepoli che con nostalgia non vogliono lasciarlo, quando Gesù spezza il pane, questi come se vedono, hanno gli occhi aperti e poi non lo vedono più Gesù. Quindi è come se c'è un passaggio, una testimonianza. Allora Gesù che viene trasferito, è assunto in cielo, ti lascia a se stesso quando, ecco, questo è importante. Quando è che Gesù che viene trasferito, assunto in cielo, ti lascia a se stesso? Quando? Tu spezzi il pane e lo fai così come ti è stato detto, come dice Paolo, vi comunico quello che ho ricevuto anch'io. Quindi tu nell'Eucaristia vivi la gioia di questa comunione, ma poi sei mandato nel nome del Signore, quindi addirittura sei diventato tu quello che aspetti con nostalgia. Permettetemi, sei diventato tu quello che aspetti di vedere con nostalgia, perché lo spirito che ha animato quel parroco ora è tuo, è tuo, è lo spirito di Gesù, che rimane nella comunità e rimane nella comunità quando si celebra l'Eucaristia in un modo visibile. Appunto che Gesù, dico nel Vangelo di Luca, Gesù scompare alla vista fisicamente quando si spezza il pane diventa il luogo in cui il pane spezzato, che è la carità, che è amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, come io ho amato voi, ebbene, la carità, L'amore, quando ci si ama nella fraternità, allora si sente la presenza di colui che è stato assunto in cielo. Quando ci si ama, si sente la presenza fisica, più che fisica, di colui che è stato assunto in cielo. Questa è l'esperienza della Chiesa e questa, carissimi amici, è l'esperienza che noi viviamo ogni volta che c'è un trasferimento, sia dal punto di vista del parroco, dal punto di vista del popolo di Dio, della comunità parrocchiale. Allora finisco, perché abbiamo fatto questa catechesi alla luce dell'ascensione? Perché Gesù ci ha fatto vedere come si fa. Lui stesso è stato assunto, è stato trasferito, ma non ha lasciato una chiesa povera, perché ha lasciato nel suo nome tutto quello che lui è. E ora quello che lui è a nostra disposizione. Quindi ogni volta che c'è un trasferimento, ogni volta che fisicamente non possiamo più stare con quella persona lì, non dobbiamo pensare che il Signore ci punisce o che pure noi amaremo di meno, abbiamo una ferita incolmabile. No, no, è un momento altamente cristologico e pneumatologico in cui tu devi diventare quello per cui sei nato, devi diventare portatore di spirito. Per diventare portatore di spirito, tu devi sentire la morte dentro di te, come l'ha sentita Gesù, come l'ha sentita Maria. Pensate che Maria, e finisco, ma sarebbe bellissimo questo, ci ho pensato mille volte, una mamma, gli muore il figlio, pensa sempre al figlio, no? E vorrebbe riabbracciarlo subito. Ma pensate un po' cosa ha fatto Maria. Gesù gli dice, non gli dice Maria, fra poco ti abbraccerò. Gli dice, intanto abbraccia Giovanni, perché io sono il lui. Bellissimo! Capite? A Maria non gli dice, appena questi cattivi se ne vanno, io sarò con te e staremo sempre insieme. Certo che sarà così, ma Gesù gli dice: no, no, vai da questi che non so, che forse non ti sono nemmeno troppo, sì, ti saranno simpatici, ma io ti do questi figli qui. Io ti faccio essere massimamente feconda, abbracciando questi figli, custodendo questi figli, tu diventerai madre come io sono. Come Dio è padre, cioè diventerai madre della Chiesa. Grazie per il vostro ascolto e spero che possiate vivere questi trasferimenti nelle vostre parrocchie come discepoli pieni di gioia, maturi, che piangono, ma poi si rialzano e diventano veramente operosi per il regno dei cieli. Aspetto, se c'è qualche vostra domanda o chiarimento. Pronto?
Pronto?
Sì, con chi parlo?
Sono Barbara dal Trentino. Buonasera, padre. La
Buonasera,
ringrazio
buonasera.
molto per questa sua catechesi. Ha toccato dei temi molto belli ha dato delle interpretazioni anche piuttosto così nuove, un po' che non avevo mai sentito. Ecco, volevo semplicemente dire che questa sua definizione, no, questa attesa operosa, secondo me è proprio la definizione della speranza cristiana. L'ho provato un po', l'ho scoperto recentemente perché avevo sempre visto un po' il concetto della speranza come un atteggiamento quasi passivo, come dire, ma sì, speriamo, speriamo, insomma, arriverà, arriverà. E ultimamente ho proprio capito che invece la speranza cristiana richiede un impegno, un mettersi già all'opera, affinché quello che si spera si realizzi, perché questo vuol dire che proprio uno ci crede in questo. Perciò, ecco, volevo dire questo.
Sì, grazie Barbara. Hai specificato ancora meglio, affinché quello che uno speri si realizzi. E a volte mi sembra con un po' di retorica cristiana, con un po' di rassegnazione, noi diciamo speriamo. Non va bene perché mi sembra che ci sia un po' di retorica, un po' di tristezza. No, Gesù non ha detto speriamo. Quando Gesù ha detto la speranza di Gesù, comunque parte da una certezza, non è un'aspettativa, no? Ma come dice, ho sentito tante volte l'arcivescovo di Milano, la speranza è una vocazione per noi, non è un'aspettativa, speriamo che domani piove, ma ci sarà il sole, piove, il vento. No, quando tu dici speriamo, È come se tu senti la tua, è la tua vocazione, permettetemi, è la mia, è la tua, la speranza cristiana operosa, fatti io, è proprio la mia vocazione è la speranza, cioè sperare in modo cristologico, sperare dentro questo in nome di Gesù, e non devi pensare che poi il Signore, se vuole, lo farà o non lo farà. No, no, il Signore, nella speranza, ti dà tutto e tu operi nella speranza, e quello che tu fai lo fai benedetto. Ecco, grazie, grazie Barbara. Buonasera.
Pronto? Pronto?
Sì, l'ascolto.
Pronto, buonasera.
Sì,
Dalle
mi
Marche
dica.
sono. Pronto?
Sì, l'ascolto.
Pronto?
Parli, faccia la domanda.
Sì, io volevo dire, questo Spirito Santo, no, non sempre si riesce a sperimentare questo Spirito Santo, a sentirlo, capito? Non sempre, non lo so perché, come si
Sì,
può fare, ecco.
io ti ringrazio per questo, spero di non allungarmi troppo, ma è importante. Noi non lo sentiamo lo Spirito Santo, dico non lo sentiamo tra virgolette, perché ce lo immaginiamo dalle nuvole in su, cioè come se non avesse a che fare con la politica, con la vita di tutti i giorni, col fatto che tu vai a lavorare la mattina, con le inconsistenze, con i problemi degli uomini. Noi ci immaginiamo lo Spirito Santo sempre nella forma immacolata che noi lo vediamo e ci tocca sulla testa. Lo Spirito Santo va a lavorare in fabbrica, lo Spirito Santo va a lavorare con il pullman, lo Spirito Santo va dove tu vai a lavorare, sta a casa tua, sta con te. Guardate come Gesù dice nel mio nome, cioè lui dice nel mio nome io sarò con voi, quindi voi farete fisicamente le cose che faccio io. Non dice ai discepoli, voi solamente quando starete in adorazione sentirete lo Spirito Santo. Dice che lo Spirito Santo diventerà corpo, gesto, opera fattiva nelle mani della comunità. Cioè, lo Spirito Santo è quell'agire, è quella carezza, è quel dare il bicchiere d'acqua, è quel spezzare l'amicizia tra me e te. Noi invece lo cerchiamo troppo come con gli effetti speciali e quindi non lo vediamo e quindi non lo sentiamo e diciamo che non lo sentiamo. Ma perché, non, perché noi siamo disincarnati a volte come comunità cristiane, siamo disincarnati e andiamo a fare grossi ritiri per disincarnarci ancora di più, mentre Gesù ci dice di stare dentro la carne, perché la carne è il cardine della salvezza. Grazie. Pronto?
Sì, buonasera padre, mi chiamo Antonio.
Sì, bene.
Buonasera. Volevo dire che mi dispiace, la mia domanda è più da contabile e da matematico che non da fattore spirituale. Però io dico questo e volevo una sua risposta. Gesù nella sua corporeità ha tutto proveniente da sopra, dall'aldilà, da Dio, eccetera. Tutto però, le flagellazioni, le ferite che lui porta, le stimmate, invece gli sono state inferte dagli uomini. Lui le farà vedere a Tommaso e agli altri apostoli in quel momento, perché in quel momento storicamente si sono formate, ma tutte le volte che lui si fa vedere da veggenti, Gesù è nella sua corporeità con tutte le sue stimmate. Io dico, perché gliele continuiamo a procurare ancora oggi, non sono i 2000 anni fa, sono quelle che noi gli procuriamo con i nostri peccati.
Sì, Antonio, lei, hai detto Antonio quello che ha detto anche il Papa attuale, consigliando alcune letture per il giubileo ormai imminente, tra cui Pascal. E sai che Pascal ha detto, Blaise Pascal ha detto che la passione di Gesù Cristo continua fino alla fine del mondo, quindi vuol dire che lui continua a vivere nelle sue comunità, attraverso le sue persone. Certo, quello che tu dici è proprio vero, ma non in senso cruento, cioè comunque è una lettura che tu devi fare. Il corpo di Cristo adesso siamo noi, quindi questo corpo che è la Chiesa subirà la passione che deve subire il Signore, che ha già subito il Signore e il Signore la rivive con noi, ma da vincente. E quindi abbiamo questa speranza perché lui adesso la subisce da vincente. Noi ne facciamo esperienza soggettivamente, come se non fossimo vincenti, ma poi lui sta con noi e questa è la speranza. Lui sta con noi perché lui ha fatto quel percorso che io e te abbiamo fatto, lui l'ha fatto, è venuto a dircelo e ora vive in mezzo a noi. Quindi tutto massimamente concreto è nel cristianesimo, ma anche tutto pieno di speranza. E per cui operare attivamente, aspettando il ritorno del Signore, è quello che ci può consolare. Solo questo, lavorare, lavorare, lavorare per il Signore. Grazie, vi spero che tutti possiate fare gli interessi del Signore, lì dove vi trovate. Io vi saluto, vi benedico e spero che il mese che abbiamo davanti sia un mese pieno di frutti spirituali. A risentirci alla prossima trasmissione. Grazie.